Il 4 febbraio 2007 al Dolphin Stadium di Miami, la casa degli omonimi Miami Dolphins, si gioca il 41esimo Super Bowl, la finale del campionato di football americano. Si affrontano due squadre che mancano dalla finale da decenni. L'ultima volta i Chicago Bears erano arrivati all'ultimo atto della stagione nel 1985, mentre gli Indianapolis Colts, poi vincitori per 29-17, avevano partecipato al Super Bowl solo una volta nel 1970, quando la franchigia era ancora di casa a Baltimora, prima di trasferirsi in Indiana esattamente 40 anni fa, nel 1984. Il Super Bowl, come immagino sappiate, è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo ed il primo senza alcuna discussione negli Stati Uniti. Nonostante io trovi il football uno sport per dementi, gli americani, che di spettacoli invece se ne intendono, sanno benissimo come sfruttare un evento del genere. Oltre alla partita, infatti, ci sono altri due momenti catartici: l'inno nazionale, immancabile, cantato ogni anno da una celebrità diversa, ma soprattutto l'halftime show, un vero e proprio mini concerto che viene suonato durante l'intervallo di metà partita. Alcune di queste performance, come quella degli Who o di Paul McCartney ad esempio, sono diventate leggendarie e sono entrate di diritto nella storia della musica. Rientra nella categoria anche l'Halftime Show del 2007, in cui si esibisce Prince, su un palco che ha la forma di quello che diventerà poi il suo simbolo, il cosiddetto Love Symbol, colorato di viola. 12 minuti che iniziano con la cover di We Will Rock You e passano per quelle di Proud Mary e All Along the Watchtower, per poi concludersi, ovviamente, con il suo cavallo di battaglia. E siccome, come mi insegnate, Dio non gioca ai dadi, sul finire del concerto, per la prima volta nella storia, inizia a piovere sull'Halftime Show. E così il 4 febbraio del 2007, sotto la pioggia di Miami, risuonano nel Dolphin Stadium le note di Purple Rain.
Audite, oltre i confini della musica.
Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Audiotape. Il gufo al microfono e, come vi avevo anticipato qualche puntata fa, anche quest'anno abbiamo tutta una serie di anniversari importanti. Tra i più rimarchevoli, quello della pubblicazione, 40 anni fa, di una delle canzoni, degli album e dei film più celebri di uno degli artisti più famosi e incredibili di sempre. Un polistrumentista con la coordinazione mente-mani sulla chitarra di quei pochi che hanno il rarissimo talento di tradurre istantaneamente il pensiero in realtà fisica. È una storia, quella di Purple Rain, fatta di Sliding Doors e di prime volte. Partiamo però non dal 1984, come ci si potrebbe aspettare, ma da un paio di anni prima, il 1982, quando esce l'album di Prince 1999. E sì, lo so che ho detto tre date nella stessa frase, ma portate pazienza e cercate di seguirmi. È il primo album di Prince a entrare nella top 10 e metterlo quindi sulla mappa della musica popolare in America. Per la prima volta la band di supporto di Prince, i The Revolution, viene accreditata nell'album. E questo è un passaggio molto più importante di quanto si possa pensare. Fino a questo punto, infatti, anche la carriera live di Prince era circoscritta soltanto agli Stati Uniti, dove aveva cominciato a fare qualche tour, ma soprattutto aveva suonato in apertura ai Rolling Stones, ricavando però, grazie al suo modo di presentarsi, come sapete molto ambiguo, insulti e lancio di oggetti sul palco, al punto da costringerlo a interrompere diverse volte le sue esibizioni. Per il tour di 1999 Prince si fa quindi accompagnare dai The Revolution, ma la convivenza non è senza attriti. Il testo molto spinto di alcune sue canzoni crea diversi pruriti al chitarrista Dex Dickerson, al punto che nel 1983 questo non si presenta più alle prove senza dare alcun preavviso. Ed ecco la prima Sliding Door. Entra in scena un personaggio fondamentale di questa storia. Pochi giorni prima, infatti, Prince è ospite dalla tastierista Lisa Coleman. Anche lei è entrata nei The Revolution per sostituire la precedente tastierista che aveva lasciato, guarda caso, la band perché scandalizzata da alcuni dei testi delle canzoni che doveva suonare. Ma ospite della Coleman c'è anche una sua amica che poi diventerà la sua compagna. Ha 19 anni e si chiama Wendy Melvoin, e Prince la ascolta mentre suona la chitarra nella stanza della Coleman, rimanendone impressionato. Così quando Dickerson non si presenta più, Prince dice perfetto, il posto se lo prende Wendy. E le cose vanno talmente bene che subito dopo, in accordo proprio con la Coleman, a Wendy viene proposto di entrare a far parte dei The Revolution. E il gruppo di supporto comincia a avere un'importanza capitale, al punto che per la scrittura del nuovo disco, per la prima volta Prince si avvale della collaborazione e dello spunto della band. Sì, perché siccome lui sa suonare tutto, veramente tutto, finora aveva scritto lui tutti i pezzi dei suoi album e soprattutto aveva registrato lui tutte le parti degli strumenti da solo. Durante le prove, prima di andare a casa, si decide quindi di provare questo brano country che Prince aveva scritto per Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, la quale aveva però, ed ecco un'altra sliding door, rispedito la canzone al mittente, sentendosi inadeguata per poterla suonare. «È troppo per me, non ce la faccio», aveva detto a Prince. Se anche voi vi state chiedendo come potesse essere Purple Rain Country, beh, non siete i soli. Ma ci terremo la nostra curiosità, purtroppo, perché la canzone finisce sotto le mani di Wendy Melvoin, che taglia un po' i fronzoli e suona gli accordi prima come semplice accompagnamento, poi dandogli sempre più forma, e con la benedizione di Prince, felice di questa versione molto più soul della canzone, prende corpo la vera Purple Rain. E insomma finisce che le prove si prolungano per altre 6 ore, al termine delle quali però la canzone è pronta. In realtà è abbastanza essenziale, c'è una prima parte fatta di strofa e ritornello che si alternano in si bemolle maggiore, e una seconda parte di assolo di chitarra e voce. La musica, come nella tradizione gospel e soul, fa più che altro da cornice ai virtuosismi di Prince. Anche il testo rimanda alla musica religiosa, parlando della fine del mondo. La pioggia viola, infatti, altro non è che un immaginario effetto ottico di una pioggia di sangue sullo sfondo del cielo azzurro. Siccome ci troviamo in uno di quei casi in cui tutto è chiaro dall'inizio, Purple Rain non può che diventare la title track dell'album in fieri. Ma eravamo rimasti al 1983. Il 3 agosto di quell'anno Prince viene invitato a esibirsi in un concerto di beneficenza a Minneapolis, la sua città natale, e per questo ci tiene tantissimo. L'occasione non solo rappresenta il debutto di Wendy in concerto con i The Revolution, ma diventa anche il banco di prova per le canzoni del nuovo album. Non solo, anche qualcosetta in più. Il concerto viene infatti registrato e le registrazioni di Baby I'm a Star, I Would Die For You e soprattutto Purple Rain diventano la base della versione dell'album, a cui vengono poi aggiunte delle sovraincisioni. È la prima volta che Prince pubblica delle canzoni partendo da delle registrazioni live. L'album esce nel 1984 per la Warner Bros. Sì, la Warner Bros, quella di Bugs Bunny, Willy il Coyote e Beep Beep. Ma non ridete troppo, perché hanno anche loro un ruolo in questa storia, perché proprio per il fatto di essere sotto contratto con la Warner, Prince all'inizio degli anni 80 riesce a strappare un accordo per avere una parte da protagonista in un film. Il film, molto autobiografico, avrete già capito, finisce per intitolarsi Purple Rain. E così l'omonimo album, che ne fa la colonna sonora, arriva a vincere tra le altre cose anche un Oscar, completando così l'allineamento dei pianeti avvenuto 40 anni fa, quando l'esplosione di popolarità dovuta al successo di Purple Rain porta Prince, oltre a diventare per Michael Jackson praticamente quello che erano i Rolling Stones per i Beatles 20 anni prima, anche ad avere contemporaneamente la vetta delle classifiche con un singolo, un album e un film, tutti con lo stesso nome tra l'altro. È la prima volta per un artista solista, perché prima c'erano riusciti, ma guarda tu il caso, soltanto i Beatles. E qui si conclude anche questa puntata. Io vi invito ad ascoltare la playlist associata, che ovviamente oggi non può che essere l'album Purple Rain, e vi do appuntamento a domenica prossima, ricordandovi di seguirci sul gruppo Telegram e sulla pagina Instagram audio-tape-podcast. Rimane solo un'ultima sliding door. Cosa avremmo potuto sentire se soltanto a Prince fosse piaciuto un po' di più il rock and roll?